Allora, buonasera a tutti, consiglio comunale, buonasera al sindaco, consiglieri comunali, agli assessori, pubblico presente e chi ci ascolta da casa tramite Centomare Radio. Diamo la parola al segretario generale che questa sera è rappresentato dall'avvocato Mario Paggi. Prego, avvocato.
Pagliotta Crescenzo. Agaro Agostino. Ascani Federico. Asciutto Franca, Cagiolo Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Crimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierli Stefano, Grando Alessandro, Marongiu Silvia, Palermo Maria Concetta. Bence Stefano. Ruscito Piero e Latini Pierluscio.
L'avvocato ci comunica e certifica che le presenze sono 10, quindi la seduta ha il numero legale, quindi si dichiara aperto il Consiglio Comunale. Il sindaco deve fare delle comunicazioni? Nessuno dei consiglieri ha delle comunicazioni, allora passiamo velocemente all'ordine del giorno, due punti in discussione questa sera. Il primo punto è definizione dei rapporti giuridici tra Comune di Ladispoli e Consorzio Cerreto, istanza dal Tribunale di Civitavecchia per nomina di uno o più commissari liquidatori. Chiedo al tecnico un attimino di avvicinarsi perché il tempo per la concessione della parola al microfono scade dopo pochissimi secondi, grazie. Risolto il problema tecnico, ringraziamo tanto e diamo la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta dalla radio in aula. Allora, noi abbiamo già illustrato in parte il punto. La vicenda del Cerreto, io la sintetizzo in pochissimi minuti. Inizia quando, pur essendo il terreno edificabile, e lo era già dal 1978, attraverso lo strumento della lottizzazione, per più di 10 anni non ebbe questa previsione la sua realizzazione. Allora, visto che in quella zona abitavano già delle persone, delle famiglie, non c'erano strade, non c'era luce, cioè era una situazione estremamente disagevole, il Comune fece ricorso nell'89, la cosa fu firmata nell'89, a quello che la legge consente, cioè l'utilizzazione d'ufficio, che parte da questa logica: se il Comune dà ad una parte del territorio la possibilità edificatoria, quella è una potenzialità per tutta la città. Se questa potenzialità non viene usata dai proprietari, il Comune può imporre di che questa sia realizzata. Sembrava un'operazione difficilissima perché c'erano almeno 50-60 nuclei abusivi, persone che abitavano già lì, c'era stato questo frazionamento illegittimo in lotti perché un terreno agricolo non può essere per legge frazionato. Comunque diciamo che l'operazione di avvio della urbanizzazione, possiamo dire oggi a distanza di un bel po' di anni, che possiamo dire all'80% ha raggiunto i suoi risultati. Chi oggi va al Cerreto e magari l'aveva visto 30 anni fa capisce quello che ha significato questa trasformazione urbana di un quartiere di Ladispoli che ha dai 7 agli 8 mila abitanti, cioè più grande di Tolfa e più grande di Tolfa Lumiere messi insieme, tanto per capire, stiamo parlando di una città di medie dimensioni del Lazio, quindi è un quartiere importante per la nostra città. Allora, venendo più rapidamente ad oggi, è accaduto che le urbanizzazioni si sono bloccate, quindi molte strade non sono state completate, il consorzio ha cominciato a non curare più il verde, e ha cominciato a non versare più le somme che il Comune aveva anticipato per l'esproprio delle aree verdi, e allora a questo punto abbiamo, dopo una serie enorme e incredibile di tentativi di avere una controparte come consorzio, diciamo come Comune, il Comune ha cercato una controparte nel consorzio, siamo arrivati alla conclusione che noi proponiamo al Consiglio Comunale di chiedere al Tribunale di Civitavecchia di nominare un commissario liquidatore che faccia chiarezza su una serie di bilanci che vengono contestati, su una serie di debiti che vengono contestati, ci sono consorziati che dicono che non debbono nulla, oppure consorziati che dicono ma io al consorzio dovevo, non so, 1.000, mi trovo a dover dare 7.000, 8.000, quindi c'è tutta una situazione da chiarire. A questo punto il Comune fa questa proposta. Rispetto alla proposta che era andata in Consiglio Comunale volta scorsa, viene tolta la parte che diceva sottesa tra l'altro nella lettera B, sottesa tra l'altro al completamento della rete viaria utilizzando in quota parte anche la somma già esclusa dall'amministrazione comunale, viene tolta e si propone di mettere in un unico punto previa opportuna autorizzazione ad attribuire ai commissari liquidatori i poteri previsti dalla disposizione sulla liquidazione coatta amministrativa, articoli 194 del Regio Decreto 10 marzo 1942, in particolare quelli previsti e necessari per procedere all'eventuale necessaria continuazione dell'esercizio dell'attività consortile sottesa alla definitiva chiusura del consorzio Cerreto e alla sua cancellazione. Qui dico alcune cose su questo aspetto. Intanto abbiamo tolto la parte della possibile realizzazione delle strade da parte del consorzio, il Comune è orientato a farla direttamente, la parte mancante, o almeno una parte delle parti mancanti, attraverso la somma che è stata escussa dall'assicurazione. E quindi sicuramente vie importanti come via Parigi, via Atene potranno essere sistemate, noi speriamo anche altre strade. Detto questo, ci sono tutta un'altra serie di dipendenze amministrative con il consorzio, noi speriamo molto che questa nostra richiesta venga accolta e quindi ci sia un interlocutore importante, serio e certo col quale l'amministrazione comunale possa rapportarsi. Voglio prima una cosa, diciamo, che attiene anche a quello che doveva fare il consorzio e non ha fatto. C'è una clausola dell'accordo con il quale l'allora consorzio 20 anni fa firmò una convenzione con l'AGIP per il gas, per il GPL, e in quell'appalto c'era una clausola che consentiva la richiesta del GPL, se il GPL fosse stato, il metano, scusate, se il metano fosse stato disponibile. Doveva essere il consorzio a fare attivare questa clausola, non l'ha fatta. È chiaro che noi, dopo una serie di atti, come quello di un anno fa, nel quale abbiamo detto che chiudevamo i rapporti col consorzio, e ora di questo, noi tenteremo la via di dire è il Comune, come rappresentante della collettività, che impegna l'AGIP o chiede, diffida l'AGIP a inserire il metano, perché il metano è disponibile e può essere tecnicamente immesso in rete con alcune modifiche che non sono altissime. Quindi lo do come dato collaterale, ma molto importante. Quindi quello che doveva fare il Consorzio, dopo la votazione di questa delibera, ci sentiremo noi, diciamo, per conto dei cittadini del Consorzio di poterlo fare.
Grazie al Sindaco, quindi solo una nota tecnica che avverrà durante il dibattito, se non vado errato c'è da votare prima un emendamento e poi tutta la delibera definitiva. Allora, chiarito questo aspetto, i consiglieri sono invitati ad intervenire sul punto prima naturalmente di arrivare alla votazione dell'atto stesso. Ci si può prenotare, il dibattito è aperto.
Grazie Presidente, saluto tutti i cittadini che ci ascoltano e tutti coloro che stanno in aula e i consiglieri presenti. E questa è una delibera molto molto importante e credo che dimostra quanto il Consorzio Cerreto è stato inadempiente, non a causa dei suoi cittadini, ma a causa di amministratori, liquidatori che forse non hanno fatto il loro dovere fino in fondo. E si parla di ovviamente di impegni che il consorzio avrebbe dovuto rispettare. E in questo caso si parla dell'esproprio delle cosiddette aree verdi, perché è su questo decreto ingiuntivo che al Comune è stata data ragione, cioè il Tribunale l'ha reso esecutivo nel 2003 e poi successivamente con altre azioni giudiziarie fino al 2013 con un pignoramento dove il comune con un ufficiale giudiziario era andato a riscuotere queste somme dovute da questo decreto ingiuntivo. La cosa che mi meraviglia più di tutti è che è quello che voglio far capire ai cittadini che ci ascoltano, che il fatto che non sono state pagate le quote delle aree verdi non è certamente dovuto ai consorziati, forse è dovuto a una cattiva amministrazione del liquido, perché quando dichiarano, no, lo dice in maniera molto netta e chiara nella delibera o negli atti che comunque sono stati qui depositati, che non ci stanno beni immobili, non ci stanno mobili intestati al consorzio, per di più non ci stanno conti correnti, che questo è quello che ha dichiarato Moretti, io lo trovo un fatto gravissimo. Semplicemente perché vorrei far capire che l'ultimo bilancio approvato dell'Assemblea dei Consorziati è del 2003. Dal 2004 in poi, fino al 2008, non è stata presentata nessuna assemblea per approvare nessun bilancio. Quindi non si capisce come i cosiddetti liquidatori inviavano richieste di pagamento ai morosi con i bilanci non approvati. Come si fa? Noi comune che facciamo? Noi paghiamo i nostri professionisti, tutti gli impegni di spesa, dopo che vengono approvati i bilanci, e solo dopo si pagano i vari professionisti e tutti i vari impegni. Non si capisce come il consorzio dei liquidatori chiede ai morosi di pagare delle somme che non sono state approvate in bilancio e poi vengono chiamati morosi. Cioè, io lo trovo un fatto gravissimo, perché si paga quando un bilancio è approvato. Quindi forse così morosi non sono. E la cosa ancora più grave è che gli viene dato un elenco al comune dei cosiddetti presunti, io dico presunti morosi, come se fossero debitori reali. Allora, sicuramente ci saranno dei morosi, ma sicuramente non nella quantità delle somme così attribuite in quel famoso elenco che è stato consegnato da ragioniere. Allora, il fatto è molto molto grave. Io mi domando, se i bilanci sono stati bocciati dal 2004 fino al 2008, l'unica assemblea per approvare i 4 anni di bilancio, cioè nessuno poteva assolutamente distogliere somme per pagare creditori, giusto? Si fa così, nessuno, loro non avevano il mandato per pagare altre persone, nessuno gliel'ha dato, eppure ho il bilancio qui, che doveva essere approvato nel 2008, con spese e impegni di spese molto molto alti, che si aggirano intorno, scusate che lo devo trovare, 2008, ecco qua, che si aggirano intorno ai 4 miliardi delle vecchie lire. Allora, se dovevano essere approvati, nessuno li poteva toccare. Quindi mi sono meravigliata dalla risposta del ragioniere, per di più un ragioniere non nominato per selezione, non è stato mai selezionato né un ragioniere né un avvocato, no? Che ci dicesse esattamente quanto la loro parcella fosse, per trovare magari un professionista con un impegno di spesa che il consorzio doveva affrontare competitivo rispetto agli altri, nominati per grazia ricevuta. Eppure gli importi sono abbastanza elevati, parliamo di 119.000 euro solo di competenze e amministrazione dello studio Moretti, parliamo dello studio Papali di 30.000 euro, parliamo di altri professionisti per importi di 14.000 euro, addirittura manutenzione varie che superano gli importi di 30.000 euro, no, gli impegni di spesa comunque di 286.000 euro solo per esercizio 2005-2008 e per un importo poi successivo, oltre altre spese, per 637.000 euro. Come si fa a dire che non ci stanno non liquidità sui conti correnti, o addirittura che non ci sono i conti correnti? Quindi è molto molto grave questa cosa, e se i consorziati si sono impegnati a rifiutare, no, dalle richieste di pagamento, e perché non ci stava così tanta trasparenza? Quindi ben venga un liquidatore che revisiona tutti i conteggi e che soprattutto riporta la dignità a quelle persone che sono iscritte in un elenco che forse non ci dovevano neanche essere, prima di tutto, o almeno non ci dovevano essere per determinati importi. E sono contenta che l'ordinanza del Tribunale finalmente ha messo chiarezza sulla posizione, altrimenti questi signori continuavano, no? a creare non tranquilli, a creare agitazione nelle famiglie, a genitori che si dovevano rivolgere di continuo ad avvocati per potersi difendere. Perché fino ad oggi nessuno si è rivolto al Tribunale per difendersi? E vi spiego, cari signori, semplicemente perché. Perché il nostro, diciamo, il nostro statuto consortile diceva che bisognava rivolgersi a un arbitrato per potersi difendere per qualsiasi controversia. Una volta finita questa procedura uno poteva procedere, no, a un tribunale ordinario. E così è stato fatto. E rivolgendosi a un tribunale ordinario forse un po' di chiarezza è stata data. Poi volevo chiedere all'avvocato se mi poteva chiarire alcuni aspetti. Per quanto riguarda l'importo del decreto, un attimino che mi devo prendere la delibera, l'importo del decreto di ingiunzione era di un attimino, scusate, non lo trovo, forse è questo, sì, era di 1.970.000 euro. No, allora un milione, scusate, 97.000 euro circa, no? Da questo importo i pagamenti fatti, perché questo è l'importo che risale al 2003, giusto? Dato che l'importo del decreto ingiuntivo, volevo chiedere se sono state poi scorporate le 500 euro date e le 600 euro date, cioè voglio dire, ma questo è l'importo iniziale? Ah, è metà dell'importo iniziale. E quanto era l'importo iniziale? Il doppio di questo? Ah, ok, va bene. No, ma avevo bisogno di questo chiarimento. E per quanto riguarda, poi volevo sapere se è stata scorporata anche l'assicurazione della fondiaria anche su questo importo, o quello non c'entra niente? Non c'entra niente? Scusate, perché se era stato pagato non doveva essere decurtato anche da quell'importo? La mia domanda è questa, cioè così come sono state decurtate 600, cioè, mi sono spiegata, ecco, ok, grazie.
Sì, si è spiegata perfettamente, però sono due poste di bilancio diverse. 1.200.000 euro, quello che è stato pignorato al consorzio, riguarda l'espropriazione delle aree verdi, mentre la polizza fideiussoria non interviene sulle aree verdi, ma interviene sul completamento delle opere di urbanizzazione, cioè la rete viaria. Quella è stata escussa per circa 460.000 euro, tolte le spese che abbiamo dovuto pagare per gli avvocati che si sono interessati della vicenda, abbiamo oggi disponibile circa 410.000 euro per il completamento, speriamo che bastino, della rete viaria. L'esproprio delle aree, diciamo degli standard urbanistici, è un'altra questione.